va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Continuiamo questo cammino di lettura positiva della nostra storia. È un po' l'impegno quaresimale che ci siamo proposti. Riscoprire il bene che c'è nel mondo, anche nelle situazioni più negative, più drammatiche. Pensiamo che la Chiesa, la fede cristiana, cioè, guarda il mistero della morte, dramma, come il passaggio, come la nascita, viene chiamato dalla fede il giorno natalizio, quello che noi diciamo il giorno della morte. La fede cristiana ci invita a, come dice l'Arcivescovo, a vivere ogni situazione come occasione, potremmo dire, di grazia, di crescita, di compimento. E quel impegno che ci siamo proposti in questo tempo quaresimale. Abbiamo visto alcune persone che vivono una positività, potremmo dire, nel quotidiano. Gli eroi per caso vengono chiamati, cioè le situazioni portano a delle scelte di persone normali. Il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha premiati diversi i giorni scorsi, come persone del volontariato, persone del sociale, persone religiose che hanno vissuto gesti e cammini di grande solidarietà nella semplicità della vita quotidiana. Quindi ecco, questo sguardo positivo sul tempo che stiamo vivendo non è tutto negativo, e come cristiani dovremmo segnalare, altrimenti dovremmo cancellare quella presenza del Signore che ci ha ripetuto verso il compimento del suo essere qui in mezzo a noi nel mistero dell'incarnazione. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi, non abbiate paura. E oggi vi propongo alcune storie così di persone che proprio in una situazione negativa sono riuscite così a uscire da questa, a vivere positivamente. Dalla giornata della tratta emerge la storia di Blessing, una giovane donna nigeriana che ha avuto la forza di denunciare i trafficanti di uomini. Ora fa la mediatrice culturale. Dice ai ragazzi che incontra nelle scuole: ribellatevi anche voi alla paura. Blessing ha parlato davanti al Papa, è stata insignita dal titolo di eroe per il suo impegno dagli Stati Uniti. Oggi è instancabile testimone della lotta contro la prostituzione. Dice: mi piace andare in bicicletta, ma a volte la gente mi insulta, dice cose orribili e mi tira delle schifezze. Una volta mi hanno gettato addosso persino un fuoco d'artificio. Nonostante tutto, Blessy continua ad andare in bicicletta e continua a parlare e a denunciare, così come continua ad ascoltare. Il coraggio che l'ha spinta a liberarsi dalle catene della schiavitù, della tratta e della prostituzione coatta, oggi lo rimette in gioco nella vicenda a volte meschine della vita quotidiana. Come quando ti fanno richieste imbarazzanti solo perché hai la pelle nera, ma anche per portare avanti un'opera di sensibilizzazione, un'opera che cerca di coinvolgere soprattutto i giovani, o per ascoltare altre vittime come lo è stata lei, ma che diversamente da lei per ora non hanno il coraggio, non hanno lo stesso coraggio di denunciare, scappare o costruirsi una vita nuova. Blessing Okedion è una giovane donna nigeriana che, dopo essere finita nelle mani dei trafficanti di esseri umani e di sfruttatori senza scrupoli che l'hanno messa su una strada di Castelvolturno nel Casertano, ha saputo non solo liberarsi da quella schiavitù, ma anche rileggere, rielaborare la sua esperienza. Non solo ha scelto di raccontarla esponendosi in prima persona, ha parlato, come dicevo, più volte di fronte al Papa Francesco, è intervenuta presso il Dipartimento di Stato americano che le ha conferito il riconoscimento di eroe contro la tratta. Ma quello che fa più volentieri incontrare i giovani. Voi siete la leadership del futuro, dice sempre. L'ha detto a Biella pochi giorni fa, a una vasta platea di ragazzi delle scuole superiori, in un incontro organizzato dalla Caritas locale. Avete una grande responsabilità e per questo dovete aprire gli occhi, andare oltre i pregiudizi, prendere in mano la vostra vita, difendere la vostra libertà. È quello che prova a fare con grande tenacia anche lei. Scusate. Difendere la sua libertà, difendere la sua dignità. Dice, solo quando la perdi ti rendi conto di quanto siano importanti. Ma anche aiutare altre ragazze a riscoprire che sono persone, esseri umani, non schiave o merci da comprare su un marciapiede, da usare e gettare via. Vi confesso che anch'io nel mio ministero, a volte nei colloqui penitenziali, mi soffermo molto a sottolineare che le persone, che le donne in particolare, ma anche gli uomini, sono persone. Dovremmo, quando noi facciamo qualcosa di male, soprattutto nella prostituzione, quando si usano ragazze e donne e poi si gettano via, si comprano per un momento. Ma guarda che una persona ha una sua dignità, perché non riesci a superare i tuoi istinti? E sono convinto che bisogna perseguire non solo queste donne, non solo i magnati che li comprano e li vendono, ma anche chi li sfrutta, magari chi ha i colletti bianchi. Blessy lavora già da alcuni anni come mediatrice culturale e interprete. E dallo scorso ottobre si è iscritta anche all'università, perché i suoi titoli di studio nigeriani e laureata in informatica le sono stati sottratti dai trafficanti e non ha potuto farsele riconoscere in Italia. «Sto studiando la Costituzione italiana», dice agli studenti, «una Costituzione bellissima, ma vorrei che venisse anche messa in pratica. Se vado nella zona di Castel Volturno, dove io stessa sono stata trafficata, costato con un enorme dolore che la criminalità è diventata normalità. Molte ragazze vendute sono ancora lì, lungo la strada domitiana, e non solo, dove lo sfruttamento non si limita alla prostituzione ma anche al lavoro schiavo, dove si trafficano persone e droga e a volte la vita vale davvero poco. Dice, la paura è una delle catene più forti che tengono legate le ragazze trafficate, spiega Blessing. Ti dicono che se non vai in strada, se non paghi, ti uccideranno o uccideranno un tuo familiare. Una ragazza che ho incontrato recentemente mi ha raccontato in lacrime che hanno ammazzato suo fratello in Nigeria perché non aveva pagato. Era distrutta e aveva una paura terribile. La paura, certo, ma anche l'indifferenza, insiste Blessing, sono mali da combattere ovunque, così come l'odio. Mi sento male quando qualcuno mi insulta o mi denigra. Mi chiedo perché, poi mi rendo conto che molti ragazzi crescono vedendo e ascoltando solo gesti e parole di odio. Si alimentano di queste parole e di tanti pregiudizi. Ci vedono solo come animali o come criminali. Mi fanno rabbia, ma anche un po' pena. Così anche nei mesi scorsi, ma anche se continua questo stilicidio di giudizi così pregiudizi su fratelli e sorelle che arrivano da altre terre, da altri continenti, da altre culture, innanzitutto gli italiani, perché gli italiani sono forse superiori, e poi ecco questo disprezzo, questo giudizio, pregiudizio di ritenerli dei criminali, e questo anche di persone importanti. Pensiamo all'ultima, alle varie campagne elettorali, e questo per guadagnare qualche consenso in più. È deprimente questa situazione. E purtroppo noi, tanti ascoltano queste dichiarazioni, questi giudizi, questi obbrobrio, direi. Anche per Blessing continua, anche per questo Blessing continua a parlare, perché la consapevolezza è fondamentale. E anche per questo continua ad andare in bicicletta, a testa alta. Vorrei ripresentare anche quello che si sta vivendo un po' a Genova, così lo riprendo da un giornale. C'è una rete di associazioni che combatte lo sfruttamento. Il titolo dell'articolo è «Il coraggio di Genova che scende in strada». A Genova, crocevia del Mediterraneo, dove l'Africa è più vicina, hanno applicato un antico proverbio etiope: quando i ragni uniscono le loro reti, possono abbattere anche un leone. E così la città di Genova è lo specchio di un'Italia coraggiosa, non è solo razzista, deprimente, vigliacca. C'è un'Italia, potremmo dire, che vive un po' questa certezza, questa forza. Un'Italia coraggiosa che oggi, che ogni sera scende in strada per combattere la vergogna della tratta, con un metodo ormai collaudato che prevede il lavoro in rete di numerosi soggetti, sia nella prima fase del contatto e della relazione, sia in quello successivo dell'aiuto e della protezione delle vittime, che accettano di uscire dai meccanismi infernali dello sfruttamento. È un metodo applicato in molte città. I leoni da abbattere sono due: un racket potente, certamente, ma non solo. C'è la spietata mancanza di consapevolezza dei clienti italiani immersi nella cultura sessista del possesso della donna. Persone normali, persone che hanno una dignità, persone, io dico, dei colletti bianchi. La mancanza di consapevolezza di questi clienti, chiamiamoli così, clienti italiani, che sono immersi in una cultura sessista del possesso della donna. In Italia le schiave accertate sono 1660, con un numero in costante aumento di minorenni coinvolte, ma questo evidentemente è una punta di iceberg. Nel bel paese le africane arrivano attraverso gli sbarchi dai barconi, mescolate a richiedenti di asilo. Sono state già usate come schiave sessuali in Sudan o in Libia, vengono acquistate dai racket e sbattute in strada con l'incubo del debito da ripagare, del giuramento di fedeltà alla maman da rispettare per evitare ritorsione sui familiari. Le europee orientali e le asiatiche sono sempre vittime di inganni, ricatti e violenze, ma sono quasi inavvicinabili perché sfruttate nel mercato della carne indoor, in hotel, case e negozi. Anche a Genova la rete antitratta deve molto alle suore, da un decennio ormai coordinate dalla rete della vita consacrata Talita Kum, attiva in 92 paesi, nell'accoglienza di donne e minori come nella prevenzione e nell'educazione. Una rete a cui fa parte anche l'Associazione di Papa Giovanni XXIII, Suor Anicetta, originaria del Benin, missionaria di Nostra Signora degli Apostoli. Incontra questa suora in diversi punti della città con volontari dell'unità di strada, in media una quindicina di ragazze ogni sera, ogni notte, dalle 23 alle 2 del mattino. Quante, conferma, vorrebbero cambiare vita ma hanno paura dei ricatti. Lo scopo è la liberazione, l'approccio necessariamente ostilico. Si inizia con l'offerta di un tè in inverno o di acqua fresca in estate tra un cliente e l'altro. Poi si propone di pregare insieme. Occorrono diversi mesi prima che una ragazza si decida in autonomia di uscire dalla schiavitù moderna. E qui entrano in gioco altri protagonisti della rete, i diversi enti del privato sociale riuniti in un'associazione temporanea di scopo, fra questi la Fondazione Ausilium, patrocinata dalla Caritas diocesana, l'opera di Don Orione, offrono case protette per la prima accoglienza, poi operatrici per curare ferite psicologiche e supportare i percorsi formativi per l'emancipazione e poi alloggi per l'integrazione. La rete ha una dimensione regionale e in 20 anni ha messo a punto una formazione comune degli operatori delle equipe di strada. I risultati dicono che oltre 1000 donne sono state contattate, aiutate in Liguria dalla rete. Anche a Genova propongono di firmare la petizione promossa dalla Papa Giovanni, l'Associazione Papa Giovanni, per una legge che sanzioni i clienti come nei paesi nordici. Una legge che sanzioni i clienti. Ecco, un'altra presenza in una situazione così deprimente come è la mercificazione delle donne, c'è questa presenza di questa rete, il positivo, di associazioni che si mettono in rete, che camminano insieme, che collaborano. La situazione di degrado è occasione di crescita. C'è anche una dichiarazione di Gian Marinaro dell'ONU. La tratta ormai si nasconde anche nel lavoro domestico. Donne e bambini, è un fenomeno questo grave, donne e bambini 7 schiavi su 10. È stato un convegno al PIME di Milano sul traffico di esseri umani. Il magistrato Mancini, nei documenti ufficiali sulle politiche di contrasto, e purtroppo l'Europa dedica al tema solo 5 righe. È impressionante quello che una persona può fare a un'altra persona per fare soldi illeciti, imponendole qualche cosa che non vuole fare. Maria Grazia Gianmarinaro, giudice civile a Roma e special rappresentante all'ONU dal 2014 per la tratta di persone, ha una lunga esperienza in questo ambito e sul campo. In occasione della giornata mondiale di preghiere e riflessioni contro la tratta di persone, fortemente voluta da Papa Francesco, che si è celebrata lo scorso 8 febbraio, la festa di Santa Bachita, una ragazza che ha passato questa esperienza dell'essere venduta diverse volte, e poi è diventata religiosa e è diventata santa, Santa Bachita. Il quadro di una situazione che si fa sempre più grave. La tratta, dice, è sostanzialmente una grave forma di sfruttamento delle persone, uomini e donne, bambine e bambini, in condizioni disumane, spesso simile alla schiavitù, e in molti ambiti, dallo sfruttamento sessuale al lavoro forzato, all'espianto di organi, alla mendicità, sino a varie attività illegali. Oggi nel mondo il fenomeno riguarda dai 40 ai 45 milioni di persone, in gran parte il 72%, donne e bambini, e principalmente per lo sfruttamento sessuale, il 59%, e poi per il lavoro forzato, il 34%. E tocca da vicino anche il nostro paese, dove sostiene il giudice Gianmarinaro la tratta si installa nell'economia del quotidiano. Un esempio è il lavoro domestico. Quasi il 25% del lavoro forzato viene rintracciato proprio in questo ambito, oltre che in agricoltura, nelle costruzioni, nella pesca o nel tessile. Altra tendenza che riguarda il nostro paese è il legame stretto con l'immigrazione, che è da sempre una delle caratteristiche più chiare del fenomeno della tratta, anche se non esclusiva. E proprio a questo proposito spiega Gian Marinaro: c'è un grande problema di politiche migratorie che non sono una parte della soluzione, ma sono una parte del problema. Contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità di migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Con un gruppo di special rapporteur dell'ONU abbiamo inviato ben 3 comunicazioni al governo per dire che i decreti sicurezza devono essere ritirati, ma anche il nuovo esecutivo non ha ancora affrontato, dice, la questione. È un po' la stessa linea, sulla stessa linea un altro magistrato, David Mancini, collaboratore dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, OSCE, nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata e alla tratta di persone, nonché sulla tutela dei diritti umani. Mancini, che è intervenuto a Milano in un convegno su tratta e schiavitù, il grande affare delle mafie, organizzato dal PIME e dalla Caritas Ambrosiana, da Mani Tese, ha mostrato come le politiche europee abbiano una forte impronta securitaria. L'agenda europea sulle migrazioni dedica 20 pagine a questo tema e 5 righe al contrasto della tratta. E in Italia purtroppo le cose non vanno al meglio, anzi, il nostro paese si espone a ulteriori condanne da parte della Corte Europea dei Diritti, anche per i patti recentemente rinnovati con la Libia. Un obbrobio, una violenza, patti rinnovati dal governo italiano con la Libia. Eppure qualcosa si sta facendo, ecco quello che cerchiamo di vedere, il positivo che c'è, qualcosa si sta facendo e si cominciano a vedere i risultati anche in campo delle indagini e giudiziario. Migliorano le tecniche investigative, ci sono i primi collaboratori di giustizia, c'è più formazione e ci sono state anche delle condanne di mafiosi nigeriani riconosciuti come tali. Un grave problema però riguarda la cooperazione giudiziaria internazionale, specialmente con alcuni paesi di origine delle vittime, come la Nigeria, dove c'è un'enorme corruzione a tutti i livelli. Il contrasto però non basta. Insiste il magistrato Mancini, l'altra faccia della medaglia è garantire i diritti umani. Diritti che sono insiti in ciascuna persona. Quando arriveremo noi ad avere questo atteggiamento di grande rispetto della dignità delle persone? Non c'è niente di fede, è un atteggiamento umano. Ogni persona ha la tua stessa dignità. Purtroppo però guardiamo sempre dall'alto il basso, l'altro deve essere sotto di me. In forme anche semplici, direi quotidiane, e in forme anche drammatiche. Ci sono dei numeri, potrei terminare la schiavitù e tratte nel mondo. 45 milioni le persone, in gran parte donne e bambini, che nel mondo risultano vittime di tratta. Il 59% di donne e uomini sotto schiavitù che risulta vittima di sfruttamento sessuale. Il 34% le persone sfruttate nei campi, nei cantieri, nel mondo delle costruzioni e del tessile. Il 25% le vittime di tratta sottoposto a sfruttamento in ambito domestico, in particolare in Italia. Sono dati che ci fanno pensare. Dovremmo cominciare dal nostro quotidiano, proprio ad avere questo sguardo positivo su ogni persona, sulla sua dignità e l'impegno che ci siamo presi in questo tempo di Quaresima. Uno sguardo positivo su ogni persona, sui bambini. Noi diciamo di avere un grande rispetto dei bambini, ma il bambino non può andare a scuola da solo, ma il bambino deve essere accompagnato per un traffico caotico, il bambino deve trascinare un carrello di libri perché non si possono lasciare a scuola, il bambino dopo 8 ore di scuola deve fare i compiti a casa. Ma quale rispetto abbiamo noi dei bambini? E poi delle persone diverse da noi, e poi degli anziani, e poi dai poveri, e poi io direi anche dagli ammalati. Non c'è un rispetto, se non così un dovere che devo fare, ma mi sento, cominciando da me, non è vero che io mi metto alla scuola del malato. Vado sempre e mi devo correggere a portare qualcosa, non a ricevere qualcosa da lui. Ecco, manco di rispetto della sua dignità. A tutti, allora, proprio perché cerchiamo di avere una consapevolezza maggiore della dignità di ogni persona, a tutti un buon cammino quaresimale nella ricerca del bene in ogni persona, nel rispetto della dignità di una persona, nel cercare di entrare in un modo o nell'altro a costruire tutti questi valori anche nella nostra società, io direi nella nostra famiglia, nella nostra chiesa. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.